Deutzfar presenta Radio Golf, the Belly Podcast.
Pronto? Parlo con il signor Bindella. Secondo me usi la Bindella, tu.
Bindella.
No, perché allora, io so che tu misuri tutti i campi da golf, no? E quindi ti immagino con una Bindella in mano, stile Nearest to the Pin, sbaglio?
Ah, ho capito. Sì, in realtà il lavoro che faccio io, uno dei lavori che faccio per conto della sezione tappeti erbosi della FIG, è quella di omologare campi.
Ecco, allora, noi diamo il benvenuto al podcast a Stefano Boni, mio compagno di classe alla Scuola Nazionale di Golf, ma soprattutto, perché questo non è che ti elevi tanto essere mio compagno, ma soprattutto dottore in agronomia, superintendente, direttore di Albarella, insomma, tra l'altro bellissimo capo, e consulente appunto della Federazione Italiana Golf. Ma in verità, entriamo nel vivo, cosa fai per la federazione?
Allora, come dicevo, uno dei settori di cui mi occupo è l'omologazione dei campi di golf.
Ecco.
Poi sono docente alla Scuola Nazionale di Golf su tematiche principalmente ambientali, e qui entra appunto in gioco uno degli altri compiti che svolgo per conto della federazione, che è quello di sensibilizzare circoli di golf ad intraprendere politiche di sostenibilità ambientali, a candidarsi per eventuali riconoscimenti ambientali impegnati nel verde, e in seconda battuta anche quello di riuscire ad ottenere la certificazione ambientale GEO, che ormai è quella più riconosciuta,
certo,
e
certo,
credibile,
certo,
a livello internazionale.
Ma infatti dopo ti chiedo, ma partiamo dall'omologazione. Allora, prima di tutto, chi è che ti chiama per fare l'omologazione? No? Campi nuovi, oppure ogni volta che si modifica una buca? Ma poi perché deve essere omologato un campo?
Allora, l'omologazione solitamente scatta per campi nuovi, perché gioco forza un campo, per essere affidato alla federazione,
certo,
deve ottenere l'omologazione. Campi già esistenti, semplicemente l'omologazione ha una durata decennale, quindi dopo 10 anni scade e siamo noi a tenere sotto controllo i database per ricordarci quali sono i campi da revisitare. Ci sono anche casi in cui vengono fatte delle modifiche sostanziali al campo.
Esatto,
di
esatto.
L'azione, per esempio, di un nuovo tee. Tutte quelle modifiche che soprattutto possono comportare variazioni da un punto di vista della sicurezza devono essere visionate. Solitamente poi il circolo di golf, quando effettua una modifica al campo, dovrebbe inviare prima un parere preventivo proprio alla sezione tappeti erbosi, dove noi già a tavolino su una mappa in scala vediamo se ci sono delle particolari criticità.
Oh, questo è molto interessante. Ma quindi, se guardiamo, non so, se guardi ad un anno a questa parte i lavori, i clienti tipici o le operazioni tipiche nelle quali sei stato coinvolto, quali è che si fanno di più? Immagino piccoli restyling, no?
Sì, modifiche.
Modifiche.
Allungamenti di buche o in certi casi anche accorciamenti di buche. Per esempio, recentemente c'è stato un circolo di golf che ci ha chiamato per aver realizzato dei tee con i quali una buca par 5 in periodi alternativi viene usata come par 4, anche per creare un po' di,
okay,
un po' di varietà, un po' di diversità. Quello che tanti campi ora stanno cercando è proprio quello di diversificare un po' anche l'esperienza e prendere magari di sorpresa i clienti con cose sempre nuove.
Questo è molto bello. Infatti, dopo anche per su questo ho un'altra domanda, ma io ti ho preso in giro prima per la Bindella, no? ma ora che strumenti usate? GPS, laser, fili di lana? Non lo so, ti immagino lì, no? Che
l'omologatore usa semplicemente il telemetro,
oh,
e vedi, poi si ingegna per prendere, solitamente accompagnato da uno del campo, che può essere il direttore o più spesso
il greenkeeper, certo,
che fa anche a volte da picchetto per battere.
Ah, quindi posso farti, cioè, nel mio lavoro voglio fare il picchetto umano, posso venire con te, perfetto, no, bellissimo, sì, spettacolare, mi vesto tipo pompiere così mi vedi bene. In questo podcast io proverò a metterti in difficoltà, perché nel frattempo, scusami, a bruciapelo, anche in Italia cerchiamo sempre di allungare i campi o no? Perché facciamo più fatica noi.
No, quello che infatti sta avvenendo è che spesso, più che allungare i campi, vengono modificate magari le posizioni di bunker, o addirittura in alcuni casi bunker che vengono chiusi perché sono ormai diventati inutili e sono una voce di costo in più che può essere eliminata. Banche che sono totalmente magari fuori gioco.
Esatto, esatto.
Spesso, ecco, tante modifiche vengono fatte per incrementare la sicurezza, che è l'aspetto alla fine principale che noi guardiamo quando si fa un'omologazione. Un esempio su tutti: se io ho un lato pericoloso, okay, che possa essere una strada o delle case, quello che viene fatto, oltre alla classica inserimento di reti o di vegetazione, è anche quello di creare proprio delle modifiche sul disegno. Quindi magari metto una serie di bunker dal lato dove voglio allontanare il gioco, avvicino il T di partenza al lato stesso in questione, perché io, avvicinando il T di partenza per esempio al lato destro dove ho una strada, rioriento un po' l'angolo di gioco più verso sinistra.
Chiaro, e chiarissimo.
Ci sono dei casi, per esempio, in cui i T sono stati ribassati, perché ovviamente se io li ribasso è come se io alzassi la rete.
Come diceva un amico di mio padre, se io scavo intorno alla casa, la casa si alza da sé, che non è proprio vero, però, però rende molto l'idea, ed effettivamente la sensazione è quella. È sì. Quella. Prima di continuare, mettiamo una canzone, dai, che ti gasa mentre giri con la bindella, è quello col telemetro per il mondo. Vai col primo pezzo, dimmi il tuo primo pezzo, cosa mettiamo?
Good Time di Alan Jackson.
Ma buttiamo lì così sereni proprio, guarda.
Cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it around. Good time. Oh, I need a good time. I've been working all weekend, I'm tired, I don't wanna sleep, and I wanna have fun. Time for a good time.
Hey! Allora, ho aperto un campo, Stefano, no? Adesso iniziano le domande serie, o quasi. Ho aperto il mio campo, tre buche, lunghezza totale 360 metri. Sono 3x3. Posso essere omologato?
Allora, in questo momento un campo di quella lunghezza là può essere omologato come campo promozionale. Quindi non giocherai le gare valide per l'handicap sul campo, però comunque
allora...
la possibilità di essere omologato. Ovviamente quello che farai... prima di avere realizzato il campo avrai inviato un parere preventivo alla Federazione Italiana Golf.
Certo, certo.
Avrai già ricevuto le nostre osservazioni, che spesso appunto sono anche quelle di mettere vegetazione tra le buche per migliorare un po' la separazione tra le stesse. E a quel punto appunto chiamerai la Federazione per ricevere un sopralluogo di omologazione. Comunque sì. Puoi benissimo fare la tua attività golfistica, anche se attualmente un campo di tre buche di lunghezza di 360 metri totali non può ospitare gare valide per l'ottenimento.
Ma che limite abbiamo quindi per ospitare gare?
Ecco, lì cambia proprio, ora sta cambiando veramente tutto, perché fino all'anno scorso un campo che avesse una lunghezza sulle 9 buche inferiori ai 1375 metri non poteva essere omologato come affiliato e ospitare gare appunto valide per l'ottenimento della variazione dell'handicap. Ora è in corso una vera e propria rivoluzione, perché il World Handicap System da quest'anno
esatto
che sarà possibile ottenere e variare il proprio handicap anche giocando su percorsi di 9 buche che hanno una lunghezza di almeno 685 metri.
Questo è una grande novità. Ma se io costruisco una buca par 10 da 1375 metri non vale? Cioè, comunque è una questione anche numeri metri, no? Adesso a parte gli scherzi, però è per far capire...
Sì, okay. I campi affiliati sono comunque campi che hanno una un numero minimo di 9 buche.
Adesso ti metto ancora di più in difficoltà. In Francia, durante le vacanze di Natale, sulla Costa Azzurra, ho visto un campo 9 buche par 3, con una buonissima lunghezza, comodamente sopra quello che dicevi tu, completamente in sintetico. Un esperimento molto tecnologico, eccetera, eccetera. E sarebbe omologabile in Italia oppure è ancora promozionale, non valido per l'handicap?
No, già da anni addietro era stata prevista questa possibilità.
Quindi in teoria esiste la possibilità, perfetto.
Poi, sì.
Ok, ok. E tu hai girato il mondo, Ste, quindi cosa sarebbe o cosa non sarebbe omologabile? Nel senso, lo diciamo a tutti quei pazzi in senso buono che hanno intenzione di costruire un campo da golf. Gli abbiamo dato questi 1375 oppure i numeri nuovi, ci fermiamo lì oppure ci sono ancora due o tre paletti che non si possono superare o che si dovrebbero superare, insomma?
Ma per esempio ora ovviamente dovremo rivedere quelli che sono anche i documenti, le linee guida per l'omologazione dei campi di golf. Per esempio allo stato attuale un campo di golf non dovrebbe, per essere omologabile come affiliato in categoria standard, che poi c'è anche una categoria superiore, avere per esempio una superficie media dei green inferiori a 300 metri quadri e la superficie minima di un green inferiore a 200. Probabilmente su campi già esistenti quello che viene fatto, vengono date delle raccomandazioni per ampliarli e eventualmente si può arrivare in quei casi anche a delle deroghe. Ecco, una buca come il postage stamp,
okay,
sarebbe in teoria non omologabile. Ma lo stesso St. Andrews con
esatto,
buche che si incrociano, no? Effettivamente se ci mandassero un parere preventivo con un disegno di...
No, ma se lo mandano... Se lo mandano...
Ci sono le buche che si incrociano, avremo qualcosa da dire senz'altro.
Sì, ma tu gli scriveresti vi voglio bene, Tinchini, perché ti conosco che vuoi bene a quelle zone, quindi non gli faresti niente di male. Tornando al discorso lunghezze, non so se hai saputo che tra il 2028 e il 2030 potrebbe esserci il famoso rollback della palla, cioè queste palline che sì, potrebbero andare di meno. Secondo te cambierà qualcosa nel tuo lavoro? Perché la variazione vista sulla media amateur è abbastanza imbarazzante, siamo nelle 5 yard, mentre dei professionisti magari qualcosa in più. Ne state parlando oppure è ancora una cosa lunga?
Beh, è ancora una cosa lunga. Non penso che alla fine cambierà qualcosa nel nostro lavoro di omologazione. Probabilmente, ecco, cambierà appunto la tipologia di interventi che verranno fatti sui campi di golf e forse ridurrà i continui allungamenti che tanti percorsi hanno fatto in questi anni. Però, come dicevo, già negli ultimi tempi più che allungamenti sono più spesso che mai modifiche strategiche.
Esatto.
Anche perché in alcuni casi lo spazio è quello che è, quindi...
No, ma infatti secondo me è un lavoro di restyling e pulizia, ma ho una domanda dopo. Mi puoi dire la tua anche dal punto di vista di superintendente? L'hai fatto all'Open Championship, alla Ryder Cup, insomma io ogni tanto ti vedo sbucare da un cespuglio in giro per il mondo. Dobbiamo sempre parlare di lunghezze per adeguare il campo a questi giocatori oppure proprio dal punto di vista pro greenkeeping possiamo adattare il campo al gioco di questi giocatori? Adesso faccio una battuta, il mio campo da tre buche corto, forse con qualche accorgimento da parte tua di preparazione del campo potrebbe giocarlo anche Scottie Scheffler, no? E non fare sempre birdie.
Eh sì, alla fine si può veramente modificare la difficoltà di un campo lavorando tanto sui tagli, ovviamente creando un rough più penale che richiede certi tipi di lavorazioni e soprattutto di concimazioni, rendere i green più duri e veloci possibile in modo tale che diventi anche impegnativo far fermare la palla su un green. Questo è quello che solitamente il DP World Tour, quando facciamo la preparazione di un Open d'Italia, ci chiede, perché il campo è quello. Solitamente quando un campo ospita un Open d'Italia qualche modifica viene fatta, appunto come realizzazione di nuovi tee più lunghi, ma una gran parte del lavoro è quello di restringimento dei fairway, di aumento della densità dei rough e di fare i green più duri possibile.
Perfetto.
Questa è proprio una delle cose che chiede di più il DP. Non ci si concentra così in maniera maniacale tanto sulla velocità in termini assoluti, ma sul fatto che siano duri e che poi la velocità sia sì alta, elevata, che però permetta in ogni caso di avere delle posizioni di bandiera anche in zone dove c'è magari una particolare pendenza. Fatto che la velocità sia uniforme tra un green e l'altro, questa è una delle sfide spesso più grosse.
È vero, non si parla mai
di preparazione.
Hai ragione, non si parla mai dell'uniformità, dove voi siete veramente dei fenomeni. Quanti campi
Steam meter tutto il tempo, e spesso dobbiamo ritornare su un green per rirullarlo perché è più lento di quegli altri. Cioè non, veramente un grosso lavoro dietro.
Quanti campi da golf hai girato nel mondo?
Ma a dire la verità, nel mondo non tantissimi.
Ma non è vero.
Io in Italia, perché alla fine...
No, ma in Italia li hai fatti tutti 6 volte, secondo me, però io ti beccavo anche in zone scozzesi, questi mondi,
sì,
mondi
straordinari. Sono un appassionato di links, poi in realtà mi piacciono anche quelle gemme nascoste, magari meno conosciute, che però hanno veramente delle sorprese.
Mettimi una canzone romantica da sognatore di campi links. Dai, cosa mettiamo adesso? La seconda
canzone. È una canzone che è stata scritta da un genio, e proprio perché l'ha scritta un genio, è una canzone che può essere interpretata sia come una canzone d'amore, no? per la propria persona amata, ma in realtà potrebbe essere benissimo dedicata o a Divino o a una delle più grandi passioni che uno possa avere. E Ti vengo a cercare di Franco Battiato.
Perfetto, e noi andiamo a cercare i links di tutto il mondo.
Esatto.
E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici.
Bene, ci siamo quasi, Stefano, direi che possiamo anche affrontare un altro piccolo argomento. Allora, sei pronto? No, ti chiedo se sei pronto.
Prontissimo.
Sei stufo di questo posto. Ti ho visto fare un restyling, ma diciamo una nuova capigliatura, io l'ho definita così, ad Albarella, no? Tu sei per il recupero ambientale, recupero di vecchie mappe e disegni, cioè come preferisci migliorare un percorso?
Quello che solitamente cerco di fare è di creare dei cambi di look che abbiano anche portino con sé dei vantaggi. Nel caso, per esempio, di Albarella, l'idea era proprio di dargli un vero e proprio look da Lynx.
Esatto.
Quindi con la creazione di fascia in colte, che però in realtà hanno comportato anche risparmio in fondo all'anno di tagli, di concimazioni, di acqua, di CO2 emessa nell'aria. E inoltre abbiamo visto, per esempio, l'aumento di specie animali che gravano.
Esatto, questo te lo volevo chiedere, perché esatto, fascia incolte vuol dire anche, tra virgolette, nidi o libertà, no, per gli,
sì,
animali.
Nidificazione. Per esempio i fagiani sono aumentati tantissimo dopo quell'intervento, così come in altri campi spesso la creazione di fascia incolte vede l'aumento di altre specie, come può essere la lepre. Quindi estetica, perché poi la creazione di una fascia in colto dà proprio risalto a tutto quello che è tagliato, e quindi dà veramente una maggiore definizione al campo. Tant'è che ormai, se vediamo anche i campi, quelli i top destination, l'uso delle fasce in colto è sempre più frequente. Ovviamente in alcuni casi uno deve anche fare un bilancio tra il tipo di destinazione che hai, il tipo di target, quindi se ho un campo che è trafficato soprattutto da principianti o comunque da turisti di non altissimo livello tecnico, creerò delle fasce incolte, però facendo attenzione a non metterle proprio laddove arrivano la maggior parte delle palle.
Qual è?
O a realizzarle però ovviamente in posizione un po' più decentrata. Magari intorno a un tee sono molto belle.
Certo, assolutamente, sono molto d'accordo. A me piace arrivare quando si cammina sui links che non sai dove sei, no? Perché non capisci, sì. Poi sbuchi con la testa e c'era tagliato il rettangolo del T in mezzo alla festuca, piuttosto che bellissimo, lo trovo bellissimo. Quale consiglio vorresti dare a un presidente di circolo, no? Cosa dovrebbe osservare secondo te nel proprio campo per tenerlo in forma in maniera moderna, no? Tu prima dicevi magari chiudere dei bunker, lo trovo giusto, l'irrigazione prima, piuttosto che pulire le piante, piantarne di nuove. Cioè, la prima cosa che arrivi, pacca sulla spalla un presidente, gli dici: signor presidente, guardi che lì con poche gesta magari si fa del bene.
Beh, innanzitutto una delle cose che direi a un presidente è di cercare il più possibile di promuovere lo sviluppo professionale del suo staff, e quindi di mandarlo alla scuola nazionale di golf.
O bella risposta.
Di formazione. E poi sì, sicuramente i metodi di ottimizzazione della gestione di un campo possono essere tanti. Quello dell'acqua di per sé può partire da piccoli interventi come parzializzare degli irrigatori, perché a volte capita di vedere in giro degli irrigatori che vanno e magari bagnano la panchina al lato di un tee, quando invece con una parzializzazione potrebbero bagnare solo l'area target che veramente ha bisogno di essere bagnata. Ha poi interventi più corposi, sostanziosi, quindi rifacimento dell'impianto di irrigazione e passare all'uso delle macroterme. E devo dire la verità, ecco, il trend è sempre più in questa direzione, mentre fino a qualche anno fa, prima dell'esperienza del Golfo della Montecchia, che è stato un po' uno spartiacque sull'uso delle macroterme al nord Italia, da diversi anni ormai sono sempre più i campi che passano da microterme a macroterme.
Ti faccio una domanda.
Che vanno alla fine a ospitare un Open d'Italia, come
no,
è stato
ma...
il caso di De Chervaux, nel 2020 aveva un campo che da poco era stato riconvertito da microterme a Bermuda.
E mi ricordo che ci siamo proprio incontrati sul campo appena ero arrivato.
Sì,
ricordo benissimo, ne abbiamo parlato. Però allora diamo un'informazione in più, che è questa, perché molti presidenti hanno sicuramente la paura di fare questo cambio, poi se i costi non dico di no, e anche se poi magari vai a recuperarli in acqua. Ma da qui ai prossimi 30 anni, come dici tu, probabilmente il trend è quello. Quanto ci impiega un campo per la conversione? Credo che sia la domanda che vi fanno di più.
In caso di un campo a 18 buche, quello che viene fatto più di recente è di convertire 9 buche all'anno, quindi in 2 stagioni uno lo converte. Poi la conversione a macroterme ovviamente avviene nel periodo più caldo, in estate, e quindi viene chiuso il campo per un paio di mesi. Ci sono comunque casi in cui ormai la riconversione si fa anche senza chiusura del campo, quindi le tecnologie stanno migliorando in quest'ottica. Però solitamente, ecco, diciamo, gli interventi vanno sulle 6-8 settimane all'incirca.
Posso farti cadere in tentazione, sperando di non portarti nessun licenziamento, ma da vecchio giocatore di golf anche tu storcevi un po' il naso sulla macroterma? Intendo il ferro appoggiato nel fairway con quell'impatto di palla, e hai detto che fastidio passare alla macroterma, oppure non hai mai avuto questo problema? Perché ecco, qui ti parlo da fascia di giocatori medio-bassi di handicap che in Italia sono stati abituati in un altro modo, no?
Ma alla fine il periodo in cui giocavo più di frequente era ancora un periodo in cui non avevo nemmeno la consapevolezza, no, che ci fosse.
Esatto, no, anch'io uguale.
Quello che sicuramente è una questione, ecco, di abitudine all'uso della macroterma e a giocarci. Mi ricordo sempre che fece un'intervista durante un challenge dove c'erano giocatori che provenivano da diverse zone d'Europa. Era un challenge che si teneva a Montecchia.
Me lo ricordo bene, circa 2015 o giù di lì.
Esatto, e lì a quel punto, tra le varie domande, feci domande sulla presentazione della palla e tutti erano unanimi nel dire che la presentazione della palla era ai massimi livelli. Poi c'era a quei tempi, diciamo, un po' una credenza del fatto che dalla Bermuda fosse più difficile far spinnare la palla, far spinnare i ferri corti. Però alla fine quello che venne fuori è che, intervistando i giocatori spagnoli che da sempre erano abituati a giocare sulla Bermuda, loro dicevano che non c'era alcuna differenza, anzi addirittura qualcuno mi disse: io dalla Bermuda riesco a far spinnare meglio la palla.
E ai giorni d'oggi te lo confermo, perché commentando un po' di PGA Tour ti dico che i campi con un bel taglio, cioè in Bermuda ma con un bel taglio, hanno proprio il problema di inchiodare spesso la palla, no?
Esatto. Quindi sì, probabilmente magari la persona, il giocatore, la prima volta che arriva sul campo in Bermuda, magari lo vede o giallo o comunque ha una tessitura diversa, ci sta che sia, tra virgolette, un po' interdetto. Quello che però devo rilevare è che ormai c'è una grossa conoscenza e consapevolezza da parte dei golfisti italiani a quelle che sono appunto le caratteristiche di un campo in Bermuda. Quindi ormai sono anni che non sento più dire, no, un giocatore che arriva su un campo con dei fermi in Bermuda o in alcuni casi addirittura con dei green in Bermuda, perché c'è qualche campo che ha fatto la riconversione anche dei green.
Certo.
Non sento più questo discorso del giallo, ma quel campo lì è giallo, è brutto perché è giallo, no? Quindi sta diventando un po' quel detto, prima si diceva brown is the new green.
Certo, mi ricordo.
Quanto riguarda i links, si potrebbe piano piano anche dire in inverno yellow is the new green, perché in realtà questi campi che si vedono così gialli sono campi che più green non si può.
Sai che dopo che mi hai detto yellow is the new green ti prendo come consulente marketing, perché questa mi è piaciuta e me la rigioco domani mattina. Stiamo finendo il podcast e voglio dirti una cosa che sembra brutta: sei sempre una fonte inesauribile di erba, che detta così magari sembra una cosa da pusher. E ultima domanda, occhio che qui la rischi, sei pronto? Perché l'ultima domanda non la sa mai nessuno,
Ma proviamo a rispondere.
Ma l'antenna di Elon Musk, quella base, funziona anche se la porto in giro oppure sente l'IP e poi ho problemi?
Non lo so.
Ecco, vedi, lo sapevo io.
Non lo so.
Nessuno mi dà una mano su sta cosa. No? Segno zodiacale...
Cercherò di documentarmi.
Ecco, sarà meglio. Segno zodiacale...
Ariete.
Ma lo sapevo. Perché di profilo...
Però l'ascendente non lo so.
No, ma di profilo...
Non sono un esperto di oroscopi, quindi...
No, ce l'hai da Ariete di profilo, ce l'hai, ma poi Ariete. Potevi essere anche Daino, però. Perché, secondo me, sono Daini quelli ad Albarella?
Sì, tantissimi Daini.
Ecco, se, allora mi fai un favore, sai cosa gli devi dire ai Daini?
Cosa le dico?
Sing your life! Radio Golf, The Belly Podcast.
In collaborazione con Deutzfahrer.